consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Enea Ponzio alla regia tecnica e Karin Condolf al centralino, pronta a ricevere i vostri messaggi. Sono sicura che oggi ce ne saranno tantissimi, perché l'argomento è uno di quelli che tocca davvero la maggior parte di voi ascoltatori. Oggi parleremo dei diritti e dei doveri degli inquilini e dei proprietari. Diciamo subito che il diritto di locazione è una materia davvero molto 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 vasta, regolamenta i diritti ma appunto anche i doveri dei locatori e dei locatari. Stabilisce quindi che cosa deve contenere un contratto di locazione, come si deve procedere per esempio in caso di disdetta oppure se arriva un aumento della pigione, a cosa bisogna fare attenzione alla consegna o alla riconsegna di un appartamento, chi risponde in caso di danni, di guasti, chi risponde se bisogna tinteggiare l'appartamento, come comportarsi poi se ci sono dei rumori molesti, se ci sono delle controversie con i vicini. Insomma, dicevo in apertura, l'argomento è davvero molto molto vasto e chi non fa attenzione rischia poi di incorrere in una serie di arrabbiature che possono avere anche conseguenze finanziarie. Ne parliamo oggi con Francesca Coda, che è segretaria cantonale e consulente dell'Associazione Inquilini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei.
Allora, cambio casa, naturalmente un bel progetto, poi ognuno insomma ha le motivazioni per cui lo fa, però si innescano anche tutta una serie di preoccupazioni. Prima di tutto bisogna trovare l'alloggio giusto e proprio la scorsa settimana Antonio Bolzani ha parlato della situazione della Svizzera italiana, ma non solo, dove in questo momento ci sono davvero troppe offerte, troppi appartamenti sfitti, quindi da un lato forse bene per chi sta cercando casa che l'offerta è vasta e forse c'è anche un pochettino più di concorrenza, per cui a livello di affitti, di prezzi, a volte si cerca poi come proprietari di essere un pochino più concorrenziali perché si vuole a tutti i costi affittare. Allora, se si ha trovato il bene tanto ricercato, ecco che poi bisogna stare assolutamente attenti. Il contratto di locazione è fondamentale.
Sì, esatto, definisce tutte le condizioni del contratto, quelle che saranno appunto, come lei diceva, i doveri e i diritti come inquilino, e quindi sì, bisogna fare bene attenzione a quello che si sottoscrive. Prima di tutto magari va fatta una premessa, cioè il contratto di locazione in sé non è necessario che sia scritto, è valido anche verbalmente, però è molto importante secondo me, secondo la mia associazione, definire già quali saranno le condizioni e definirle per iscritto, perché poi ci si dimentica, ma nella stragrande maggioranza dei casi questo viene fatto.
Beh, insomma, lo dicevano già i latini, verba vola scripta manent, ovvero tutto quello che non è scritto è anche un po' aleatorio, si potrebbe poi, se non si è in buona fede, far finta di dimenticarsi, e poi anche se si è davvero delle brave persone possono succedere questioni tipo, non so, la successione, il papà ha stretto la mano e fatto delle promesse e poi quando 20 anni dopo lui non c'è più e i figli hanno preso in mano la situazione non sa esattamente che cos'era stato pattuito.
Sì, esatto, dopo credere all'uno, credere all'altro, cioè spesso ci capita che dicono ma la stretta di mano non vale più, no, fate tutti molta attenzione a quello che viene detto e non viene scritto.
E soprattutto in caso di controversia è difficile poi credere a una parte o all'altra perché non c'è nulla di scritto.
Esatto, dipende se uno contesta o meno, ma è anche solo una questione di memoria.
Non esistono dei veri e propri contratti ufficiali, nel senso dati dal cantone, però ci sono delle formulazioni proposte per esempio dalla CATEF che sono state scritte tenendo conto insomma della maggior parte delle voci che andrebbero incluse in un contratto. Si potrebbe prendere quello, per esempio, come punto di riferimento?
È utilizzato nella maggior parte dei casi. Il contratto CATEF evidentemente è stato scritto dall'associazione dei proprietari fondiari e quindi da una parte, dalla parte che tutela, cerca di tutelare i locatori, i proprietari. Noi ne abbiamo anche noi redatto uno che è molto più breve già e quindi anche più leggibile, purtroppo non viene spesso utilizzato, no, e appunto tante cose nel contratto CATEF noi spesso diciamo fate attenzione e leggete tutto quello che c'è scritto, perché tante volte un inquilino non si rende conto di aver sottoscritto una determinata regola.
Non bisogna mai essere frettolosi anche davanti al padrone di casa, non bisogna lasciarsi intimorire, ma come suggeriva lei, bisogna leggere bene ogni voce, essere coscienti, averle capite bene prima di firmare. Allora vediamo che cosa consigliate, cosa dovrebbe contenere un contratto?
Beh, la prima cosa appunto sono le parti, deve indicare le parti, chi è il locatore, e anche qua fate attenzione a sempre avere il recapito giusto e sapere a chi si può rivolgere. Ci si può rivolgere dovessero sorgere dubbi, doveste avere dei problemi, quindi se è un proprietario privato o anche una società, se c'è l'amministrazione, avere anche il recapito dell'amministratore. Poi ci sono le parti, gli inquilini, se è una collocazione, se si tratta di un appartamento di una famiglia, sarebbe meglio indicare i due coniugi. Poi appunto viene indicata la pigione annua e la pigione rispettivamente mensile, le spese accessorie, quali sono le spese accessorie che sono comprese, cioè le spese che non sono comprese nell'affitto netto. E quindi appunto di solito sono quelle delle più comuni: riscaldamento, l'acqua potabile, l'elettricità, gli spazi comuni, giardino, ascensore. E anche lì bisogna fare abbastanza attenzione a quanto si calcola come acconto spese mensile, di cercare di fissarlo che sia il più possibile aderente alla realtà, per non avere spese di conguaglio troppo elevate alla fine del periodo di conteggio. E poi l'oggetto della locazione, dove è indirizzato, il piano, il numero di locali. E poi anche molto importante sono la durata della locazione e la possibilità di dare la disdetta. Quello con, diciamo, di fare attenzione se non siete sicuri di rimanere in un posto determinato, soprattutto per la precarietà delle condizioni professionali, non firmate mai contratti troppo lunghi che prevedono la prima scadenza dopo 3 anni.
Ecco, sono sicura che già tutti i punti che lei ha citato, che dovrebbero essere contenuti appunto nel contratto, poi danno adito a tantissime domande. Allora, un passo indietro, comincio a porle io, aspettando poi che arrivino quelle degli ascoltatori. Ne stanno già arrivando, però in questo momento stanno chiedendo altre cose un attimino più precise, li leggeremo tra un attimo. Allora, si diceva descrizione precisa dell'oggetto in locazione, quindi essere sicuri che poi vengano anche citati ed inclusi per esempio i locali accessori, tipo se c'è il garage, come vengono regolamentate per esempio i locali ad uso comune, quindi la lavanderia piuttosto che quelli che hanno il giardino, dei locali come il grottino eccetera, anche perché poi quello che non è scritto è difficile dopo da regolamentare.
Sì, ecco, se è compresa una cantina, fate attenzione che non sia biffato nel contratto, perché poi mi hanno promesso una cantina, però sul contratto è stato biffato, magari l'inquilino non si è accorto, non ci ha fatto caso, e poi anche lì, come si diceva prima, andare a recuperarla è un po' è difficile.
Parlava prima delle spese accessorie, di cercare di calcolare nella maniera più precisa queste spese, in maniera che versando gli acconti poi non si debba alla fine avere brutte sorprese, perché il divario è grande e bisogna poi magari pagare un conguaglio che ci svena. È possibile, nel momento in cui si firma questo contratto, chiedere per esempio all'amministrazione o al padrone di visionare quello che erano i conteggi degli anni precedenti?
Sì, è consigliabile, perché effettivamente tante spese dipendono dai consumi, il riscaldamento è la voce principale, quella dipende dai consumi, magari anche di tutti gli inquilini messi assieme, se non ci sono i contatori individuali. Però è sempre consigliabile, appunto, chiedere di vedere i conteggi degli anni precedenti, proprio per avere un'idea indicativa di quelle che sono le spese, e quindi fissare appunto un acconto che corrisponda bene o male a quello che sarà la spesa.
Beh, forse quando si va a visitare un immobile, se l'appartamento è vuoto ovviamente non è possibile, però a volte succede, no, che si subentra a degli inquilini, oppure loro non sono ancora usciti e si visita l'appartamento con la presenza dell'inquilino precedente. Potrebbe essere magari un'idea interessante quella di poi di porre delle domande a chi abitava nell'appartamento prima di noi.
Sì, quello sicuramente, se ci sono problemi particolari, non so, con adesso vicini, ma anche una strada, un impianto di riscaldamento che fischia e queste cose. Il problema è quando si entra come, cioè c'è l'inquilino precedente che sta cercando un subentrante, lì non necessariamente spiattella tutti quei possibili inconvenienti, però evidentemente si può chiedere un conteggio dell'anno precedente, un conteggio anche due, ma questo si può chiederlo anche al proprietario.
Esistono anche contratti dove ci sono delle spese fisse?
I contratti come
io ho già letto degli annunci, per esempio, no, curiosando sui giornali piuttosto che in internet, dove si dice questa è la pigione, queste le spese fisse, no conguaglio. Quindi il proprietario probabilmente ha fatto dei conti ed ha quella.
Sì, sono le cosiddette spese a forfait, che sì, per l'inquilino sono una facilitazione, nel senso che le spese, l'importo mensile è quello, non ci sarà un conguaglio alla fine del conteggio. E sì, e per il proprietario gli facilita non deve elaborare il conteggio, deve tenere comunque conto delle spese, perché non possono esserci spese accessorie che travalichino quelle che sono le spese effettive, perché sulle spese accessorie il proprietario non può incassare, non può guadagnare, quindi devono sempre corrispondere a quelle che sono le spese da lui sostenute. Però chiaramente per l'inquilino le spese a forfait sono, direi, un vantaggio.
Allora, dicevo prima che stanno già arrivando messaggi da parte dei nostri ascoltatori, ne leggiamo almeno uno prima poi di ascoltarci un bel brano musicale. Qualcuno ci scrive: la pigione va versata a inizio mese, giusto? O meglio, entro il 5 del mese?
Allora, parlavo prima del contratto CATEF. Il contratto CATEF prevede il versamento anticipato, quindi la pigione deve arrivare al locatore entro il primo del mese, se non è un festivo. E questo pone parecchie difficoltà, soprattutto alle persone che beneficiano degli aiuti sociali, che sia l'assistenza, le prestazioni complementari, ma anche la rendita di invalidità, e che con l'entrata mensile pagano poi la pigione. Quindi è sempre un consiglio da dare: nel contratto c'è un grande spazio per le osservazioni. Indicare se voi avete questa difficoltà a far pervenire al locatore entro il primo del mese la pigione, indicate che siete autorizzati contrariamente a quello che è previsto al punto, non so più adesso che numero, che siete autorizzati a fargli pervenire la pigione entro il 10 del mese. È meglio abbondare un po', così almeno c'è la sicurezza.
Gli altri messaggi dopo il brano musicale All I Am, prima però vi ricordo i nostri numeri di telefono.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Parlando dei diritti e doveri di inquilini e proprietari, lo stiamo facendo con Francesca Coda, che è segretaria cantonale e consulente dell'associazione Inquilini, associazione che tutela gli interessi delle locatarie e dei locatari e risponde alle loro domande. Voi, Francesca Coda, avete una sorta di sportello vero e proprio?
Allora, noi abbiamo quattro uffici regionali dove riceviamo, ma su appuntamento, quindi non uno sportello in cui la gente può venire, riceviamo su appuntamento, appunto abbiamo parecchie consulenti nei diversi uffici e solo i soci, solo i nostri soci. Poi per la consulenza puntuale, domande brevi e così, gestiamo un servizio di infoalloggio, si chiama, disponibile tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno, tranne il mercoledì. C'è un numero, il 091 966 8272 7282. Appunto lì sono domande puntuali in merito al contratto di locazione. Questo è libero, questo servizio è libero a tutti, non è esclusivamente per i nostri soci, è un servizio gratuito.
Ecco, ovviamente voi vivete grazie anche ai soci, alla piccola retta che loro pagano. Spieghiamo come funziona: c'è una specie di tassa annuale da pagare, poi però tutte le informazioni, addirittura la consulenza legale, sono poi gratuite.
Sì, esatto, appunto c'è una tassa annuale che va con l'anno civile. L'associazione, cioè il primo anno costa 110 franchi per le persone, per i locali abitativi, e poi i rinnovi sono 65 franchi all'anno. C'è un piccolo sconto sul triennio, chi fa un'adesione per i 3 anni e paga subito, c'è un piccolo sconto. E poi appunto il socio, una volta che ha pagato, ha diritto a una consulenza in ufficio, cioè tutte le consulenze necessarie a trattare il suo caso, gestire il suo caso, e quindi fissa l'appuntamento, vedrà una consulente e poi effettivamente è la consulente che si occupa di seguirlo, di scrivere le lettere al locatore se necessario. Magari anche nei casi più semplici si può trovare una soluzione al telefono, ma questo succede molto di raro, e poi le cose vanno messe comunque per iscritto. Comunque magari si riesce a risolvere con una semplice lettera, uno scambio di lettere, un appuntamento, e sì, se è necessario andare all'ufficio di conciliazione, noi offriamo un'assistenza, un accompagnamento all'ufficio di conciliazione. Non si risolvesse la questione, ma è anche abbastanza raro anche in questo caso, offriamo anche l'accompagnamento in pretura. Questi accompagnamenti sia all'ufficio di conciliazione che in pretura non sono compresi nella tassa annua, chiediamo un contributo che però è veramente modico. Ecco, sì, offriamo anche queste cose semmai si dovesse ricorrere al tribunale d'appello, ma...
Beh, ovviamente voi ne vedrete tra virgolette di tutti i colori, perché le situazioni sono sicuramente le più disparate. Ma quali sono le problematiche più frequenti? Perché venite sollecitate in generale?
Ma adesso tante, sempre tutti gli anni, sono le spese accessorie. Questo sempre. Adesso c'è parecchia gente che deve dare una disdetta perché cambia lavoro, perché non ce la fa più con le entrate, perché non so, è cambiata la situazione familiare, due coniugi che si separano e quindi non riescono più a mantenere in essere il contratto di locazione, e quindi cercano il subentrante. Adesso una delle questioni abbastanza frequenti è proprio la questione: io ho trovato una persona, è solvibile, ha le entrate sufficienti, garantisce, quindi è un subentrante che mi libera dal mio contratto, o è un valido subentrante. Altrimenti ci sono sempre gli aumenti e le disdette da parte del locatore, ci sono ancora disdette collettive, ecco, sono questi più. Poi ci sono anche appunto problemi di difetti, tanti, ma questi in pratica sono tutti i capitoli del diritto di locazione.
Certo, parlava di disdette di subentranti, ovviamente ci sono i termini normali di disdetta nei termini appunto del contratto, però non tutti sanno che è possibile dare appunto una disdetta al di fuori di questi termini, però bisogna trovare un subentrante solvibile che firmi che sia d'accordo appunto di ritirare il contratto così com'è, senza modifiche, e soprattutto subentrando, e come se continua la locazione, quindi non gli viene pitturato l'appartamento, lo prende nello stato attuale.
Allora sì, anche lì bisogna fare, sì, beh, in teoria riprende il contratto e l'appartamento in quello stato lì. Questo non significa che il subentrante non abbia diritto a niente. Se c'è un difetto che il precedente inquilino non ha chiesto di sistemare, ma effettivamente è un difetto nell'appartamento, il subentrante ha il diritto, ma proprio perché subentra nei diritti dell'inquilino.
Certo, perché poteva l'inquilino precedente, esatto, chiedere che questo difetto venisse messo a posto.
Sì.
Allora, sicuramente torneremo su questo argomento. Cominciamo a leggere un po' i messaggi dei nostri ascoltatori, che sono davvero tanti. Allora, qualcuno ci chiede se possiamo parlare del tema della cauzione.
Sì, ma allora la cauzione è una prestazione, un importo in denaro che l'inquilino consegna, cioè mette lì a inizio locazione, però la cauzione va depositata in una banca, su un conto intestato all'inquilino, col vincolo del locatore, cioè può essere liberata, può essere toccata solo con la firma del locatore. Ecco, fate attenzione al fatto che il locatore non intaschi lui i soldi, e poi appunto deve essere depositata e rimane lì a garantire quelli che sono anche i diritti del locatore. In primo luogo sono il pagamento delle pigioni, dei conguagli, e poi eventuali danni, risarcimenti per danni che l'inquilino avrà causato all'appartamento.
Spesso viene chiesta un affitto come cauzione, no? Però alcuni locatori chiedono ben di più.
Allora, il massimo per i locali abitativi sono 3 pigioni mensili, comprese le spese accessorie. Ecco, il massimo è quell'importo.
Chi alla fine del contratto ha difficoltà a riottenere questa cauzione, perché succede, che cosa deve fare?
Allora, l'importante è dire che la cauzione può essere tenuta lì provvisoriamente per garantire appunto questi eventuali obblighi che ci sono ancora uno nei confronti dell'altro, può essere tenuta un anno, cioè può rimanere lì in banca. Dopo un anno dalla fine del contratto, l'inquilino può riuscire a liberarla senza dover far capo al locatore, senza chiedergli la sua firma. Evidentemente sono soldi, anche sono parecchi soldi, e possono essere necessari per da consegnare al prossimo locatore per l'altro contratto, e quindi c'è la possibilità di chiedere al locatore: ma adesso dimmi quali sono i tuoi, cioè acceleriamo un po' le cose. Eventualmente quello che noi facciamo ogni tanto è fare un'istanza all'ufficio di conciliazione chiedendo la liberazione della cauzione, e a quel punto lì si obbliga anche il locatore a mettere in chiaro quali sono le sue pretese, che lui vuole, cioè quanto è quello che lui vuole garantire tenendo bloccata la cauzione.
Allora, ci chiedono anche: responsabilità del locatario uscente pulire la moquette e tutto l'appartamento in maniera professionale al momento appunto dell'uscita?
Professionale non deve diventare una spesa eccessiva per l'inquilino. Deve pulire molto bene, meglio magari di quello che faceva quando era dentro. Deve pulire anche bene la tapparelle, vetri, gli elettrodomestici. Sulla moquette, se dovesse disporre di quegli apparecchi per fare la schiuma, la moquette, ma adesso è chiaro che la moquette viene usata tutti i giorni, non deve fare, tante volte chiedono igienicamente perfetto, cioè cosa vuol dire, non ha sterilizzazione, questo no, assolutamente.
Una domanda molto frequente: ci chiedono se il locatario è pure responsabile per quello che riguarda il ritinteggio dell'appartamento.
Allora, no, se lui dà la disdetta o lascia l'appartamento comunque rispettando le scadenze e i termini e il preavviso contrattuale, no, a meno che ci sia un'usura eccessiva che, dovuta al suo comportamento, al comportamento degli occupanti. E spesso l'usura eccessiva è determinata da, non so, un inquilino gli piaceva fare una parete rosa, non so, della cameretta del bambino o della bambina. Oppure sono fumatori incalliti e per cui le pareti sono particolarmente ingiallite, odorano anche magari di fumo, ecco lì, si parla di usura eccessiva e quindi l'inquilino deve assumere la spesa del tinteggio o almeno la maggior spesa dovuta a quest'usura, non so, per coprire.
Ecco, il tinteggio è sempre una delle domande molto frequenti. C'è chi ci chiede, riassumo perché ce lo chiedono in molti, se invece ogni tot anni se esistono delle scadenze dopo le quali è il locatore a dover provvedere ad un tinteggio per garantire ancora, insomma, un appartamento confortevole.
Sì, allora ci sono delle tabelle che sono state stilate dalle associazioni di inquilini e proprietari proprio per cercare di dirimere queste questioni in modo che ci siano dei criteri oggettivi e che parla proprio della durata di vita delle varie installazioni degli elettrodomestici, ma anche del parquet, del tinteggio, e per il tinteggio è previsto una durata di vita di 8 anni, ma questo non significa necessariamente che dopo 8 anni l'inquilino può esigere il tinteggio. Se le pareti sono ancora in ordine, non si parla di difetto, cioè può esigere il tinteggio quando le pareti sono difettose. Diciamo che dopo 11-12 anni, si dovrebbe poter esigere che venga
Che tutto venga
ritinteggiato, venga
rinfrescato.
rinfrescato, sì.
Ecco. Allora, tantissimi messaggi, continueremo a leggerli dopo su Suspicious Mind. Io vi ricordo ancora una volta i nostri numeri.
0848 03 0808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me?
Stiamo parlando di diritti e doveri di inquilini e proprietari, lo stiamo facendo con Francesca Coda, oggi nostra graditissima ospite e segretaria cantonale consulente dell'Associazione Inquilini. Tantissimi i messaggi, tra poco risponderemo a tutti, prima però una telefonata. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno signora. Volevo chiedere come ci si regola quando una persona o muore o deve andare in casa per anziani, non si sa mai, le persone che rimangono devono rispettare le scadenze sul contratto o si comporta diversamente?
Grazie mille. Grazie. Signora, una domanda interessantissima, tra l'altro ci è arrivata per iscritto anche da altri ascoltatori. Allora, cominciamo con il decesso. Cosa devono fare gli eredi in caso di decesso?
Allora, dipende, immagino che sia dato per scontato che non vogliono tenere l'appartamento. Se volesse esserci, se ci fosse un erede che vuole continuare a abitare, sarebbe meglio scrivere e far passare il contratto solo a suo nome, così le cose sono chiare. Però nel caso in cui non volessero tenere l'appartamento,
oppure se si tratta per esempio di un anziano da solo, per cui nessuno ha interesse poi a entrare in quell'appartamento dei familiari.
Sì, ecco, gli eredi devono dare la disdetta, devono rispettare il preavviso di 3 mesi previsto dal contratto e comunque dalla legge per la prossima scadenza legale, e quindi le scadenze legali per adesso le abbiamo solo nel Luganese, sono il 30 settembre e il 31 di marzo. Altrimenti appunto è un preavviso di 3 mesi rispettando il triennio di locazione, il triennio, il trimestre di locazione.
Quando si fa appunto il contratto di locazione, spesso per i termini di disdetta c'è solo una possibilità di disdetta una volta all'anno, cioè quando si rinnova tacitamente il contratto, a meno che appunto non viene inoltrata 3 mesi prima una disdetta.
Ecco, sì, in questo appunto in caso di decesso la legge facilita un po' le cose, prevede questo il preavviso di 3 mesi per il primo per la prima scadenza legale.
E se per caso una persona avesse firmato un contratto a lungo termine, perché c'è anche questo, no? Si firma per 5 anni, per 10 anni.
È sempre la prima scadenza legale, e quindi che parte non fa stato in questo caso il contratto, o sono appunto nel Luganese il 31 di marzo, il 30 settembre, quindi se la persona è deceduta in maggio, gli eredi danno il preavviso di 3 mesi e possono disdire per la fine di settembre.
E se uno non è del Luganese, anche se non ha queste...
Cioè, allora appunto la scadenza legale sono quelle, il trimestre di locazione. E quindi vale dall'inizio del contratto, si parte di 3 mesi in 3 mesi e si calcola la prima scadenza legale utile.
C'è sempre comunque la possibilità di cui parlavamo prima, l'eventualità di trovare
un subentrante.
Cosa che come dicevamo però nei tempi attuali purtroppo non è più così facile come una volta.
No, appunto è un po' più difficile perché già perché c'è parecchia scelta adesso, ci sono parecchi sfitti magari nelle situazioni di luogo di situazione dell'immobile interessante, una pigione particolarmente moderata, ecco, questi oggetti probabilmente trovano subito, cioè, per questi oggetti si trova subito un subentrante, però è un pochino più difficile, sì. Cioè sempre. E volevo precisare appunto per il trasferimento in casa anziani non è la stessa cosa, è un pochettino più facile. Nel senso che c'è una disdetta per motivi gravi e l'inquilina, in questo caso è l'inquilino stesso che dà la disdetta, può farlo con un preavviso di 3 mesi, rispettando un preavviso di 3 mesi per indifferente che termine.
Appunto, so. Allora, veniamo ai nostri messaggi che sono arrivati, una situazione un po' particolare. Una signora ci scrive: mia figlia ha un contratto di 3 anni per un appartamento. Dopo un anno sono iniziati dei lavori alla ferrovia che dureranno appunto altri 2. A volte i lavori sono effettuati di notte con conseguenti rumori disturbi. Hanno causato anche danni al palazzo e c'è una vera e propria perdita in casa. A questo punto ci domanda la signora se ha il diritto di rompere questo contratto.
Allora, io a questa domanda non posso rispondere, bisognerà probabilmente andare in pretura per vedere, avere una risposta definitiva se fosse necessario. Dipende un po' da quali sono i disagi, se devono essere motivi gravi particolarmente, che rendono incomportabile l'adempimento del contratto e quindi che le rendono impossibile rimanere lì. E dipenderà molto da quali sono i disturbi, soprattutto di notte e ogni quanto. Beh, bisognerebbe già far venire qualcuno che misura quali sono queste emissioni foniche durante la notte, se superano i livelli di sopportabilità o meno, e poi appunto quanto sono frequenti, bisognerebbe anche capire cosa è questa perdita nell'immobile e che conseguenze ha avuto. Lì il consiglio è tenere un diario, un elenco il più dettagliato possibile dei difetti, dei disagi, magari di provare già col locatore a chiedere: ma mi lasciate andare via? E se no, appunto, provare. In ogni caso, in questi casi c'è l'inquilino ha diritto a una riduzione anche importante della pigione. Però sul fatto di poter andare via e non dover pagare magari fino a fine del contratto, questo dovrebbe essere una pretura, un tribunale, diciamo.
Allora, qualcun altro ci scrive di nuovo a proposito degli eredi. Se bisogna comunque pagare fino alla prima possibilità di disdetta, che cosa succede se per caso un erede non ha la disponibilità finanziaria?
Allora, lì dovrebbe essere, io non sono specialista di successioni, però c'è una comunione ereditaria, questo è un obbligo non penso che venga divisa fra tutti gli eredi, ci sarà quella che è la sostanza lasciata e gli eredi possono attingere a quello. Dopo non so se è una successione sovraindebitata, come si dice, c'è la presunzione che gli eredi rifiutano l'eredità, ma per pagare la pigione si fa capo a quello che ha lasciato il defunto.
Allora, torniamo all'argomento subentrante, anche questo suscita parecchie perplessità. Ci chiedono due situazioni diverse, cioè se viene trovato un subentrante che ha tutti i requisiti in regola e soprattutto è solvibile, accetta di rilevare il contratto come esistente. Poi però No, locatore, quindi il proprietario per qualche motivo non accetta questa persona, anche se ha tutti i requisiti. Oppure se durante le discussioni le cose vanno per le lunghe e poi appunto il subentrante si ritira, se lui, cioè la persona che ha presentato il subentrante, è comunque tutelato, oppure se a questo punto deve procedere e trovarne un altro.
Il rischio appunto del ritiro del subentrante a dipendenza di qual è il motivo, appunto, se è il locatore che ci ha impiegato troppo tempo, per cui il subentrante ha detto: beh, io nel frattempo ho trovato qualcos'altro, o se vuole cambiare un po' le condizioni del contratto, il subentrante si ritira. A quel punto l'inquilino uscente potrebbe essere considerato che liberato perché aveva trovato un valido subentrante. Però bisogna anche sottolineare che il locatore non è che deve rispondere dall'oggi al domani, può fare le sue verifiche, può anche dire: beh, io mi prendo il mio tempo per vedere se ho una persona valida o meno. E se attende 10 giorni, 2 settimane, è un un periodo di riflessione che va bene in sostanza. Poi, se in questo tempo il subentrante si ritira, consiglierei all'inquilino di trovare un altro subentrante.
Ovviamente con i messaggi saltiamo un po' di palo in frasca. Qualcuno ci chiede: il locatore può prelevare il deposito di garanzia senza la firma del locatario? Lo spieghiamo magari a chi si fosse sintonizzato adesso. Abbiamo parlato del deposito che va messo su un conto.
No, no, perché il conto è intestato all'inquilino e quindi in teoria lo può prelevare solo l'inquilino con la firma del locatore, oppure si mettono d'accordo e firmano una liberazione a metà per uno, non so. Comunque no, è proprio quello lo scopo del deposito, è tutelare l'inquilino e fare in modo che il locatore non possa prelevarlo così come a sua discrezione.
Qualcun altro ci chiede: se una persona ha problemi economici, non riesce più a pagare l'affitto dell'appartamento, può in questo caso rompere il contratto oppure che cosa può fare?
Anche qua trovare un subentrante perché sì, c'è questa disdetta per motivi gravi è proprio data in casi eccezionali, cioè accertato è solo il trasferimento in casa anziani oppure un qualsiasi altro motivo di salute, non so, l'inquilino abita al terzo piano e per motivi di salute non può più fare le scale, allora questa è una disdetta accettata. Però per problemi economici per ora non sono validi motivi per rompere un contratto.
Beh, una domanda analoga, in questo caso immagino che l'ascoltatrice sia una proprietaria, dice: se un inquilino da diversi mesi non paga l'affitto e tiene l'appartamento in modo pietoso, è possibile dargli disdetta anche se non nei termini del contratto?
Sì, beh, la disdetta per mora è una disdetta che ha tempi e modi facilitati per il proprietario, tutela il proprietario proprio se nel caso di inquilino inadempiente, adesso, deve fare una diffida e deve rispettare un termine di 30 giorni, deve indicare all'inquilino o lei paga entro il termine di 30 giorni o io le intimerò la disdetta per mora e deve indicare bene quali sono le pigioni scoperte o gli importi scoperti, ma sì, può.
Qualcun altro invece ci chiede come fare con la giungla delle assicurazioni per la garanzia dell'affitto.
La
Nel senso che si
giungla.
può dare una garanzia con un'assicurazione?
Sì, adesso appunto diciamo, è utilizzata dagli inquilini che fanno fatica a mettere una cauzione, a mettere 3 mesi di pigione e probabilmente ce ne sono anche tanti adesso. Per cui c'è questa assicurazione che era la Swiss Caution, ma adesso ci sono altre assicurazioni che la offrono. L'inquilino paga un premio annuo. E l'assicurazione garantisce il locatore, in caso di pretese alla fine del contratto, un importo determinato che appunto può corrispondere a quelle 3 mesi di 3 mensilità di pigione che di regola sono garantiti col deposito di garanzia. Dopo, nella giungla delle assicurazioni, non so, fatevi fare più di un'offerta e vedete qual è il premio più basso. Però anche qua, una volta finito il contratto, se l'assicurazione dovesse pagare quello che in teoria incombeva all'inquilino, poi l'inquilino dovrà ripagare all'assicurazione tutto quello che lei ha anticipato.
Noi ci ascoltiamo Shawn Mendes e poi rispondiamo all'ultima tornata di domande.
About her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been
I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Torniamo a leggere le domande dei nostri ascoltatori a proposito dei diritti e doveri di inquilini e proprietari. Allora, Dora ci dice: sono in affitto, ho infiltrazioni sul soffitto in tre camere, appunto dal tetto. Hanno ritinteggiato una volta, ma poi il difetto è ricomparso. E, insomma, anche la doccia non è più sigillata, ci sono diverse problematiche in questo appartamento. Ci dice: ho già notificato tutto, ma il locatore non interviene. Posso depositare la pigione e in che misura?
Allora, sì, la risposta sì, è probabilmente il modo migliore per muovere per fare in modo che il locatore intervenga finalmente. Però attenzione, il deposito deve giungere all'ufficio di conciliazione entro il termine previsto dal contratto e quindi in maniera anticipata, se si tratta di un contratto CATEF. In che misura? Tutta la pigione. Poi però la procedura per difetti è ben determinata dal punto di vista procedurale. Bisogna fare la convalida del deposito e quindi fare subito un'istanza all'ufficio di conciliazione, cioè entro il termine di 30 giorni dalla prima scadenza, cioè dalla scadenza della prima pigione depositata. Bisogna fare l'istanza all'ufficio di conciliazione chiedendo di convocare le parti e lì verranno poi esaminate tutte le problematiche che ci sono. In sostanza l'inquilina può chiedere l'intervento, la prima cosa. Il deposito serve proprio per far intervenire il locatore, per farlo riparare. Può chiedere anche una riduzione della pigione dal momento in cui l'inquilino ha segnalato. Sì, effettivamente sì.
Magari diciamo che quando ci sono delle questioni un po' gravi come queste, si rischia di andare anche appunto per vie legali, eccetera, forse varrebbe la pena farsi aiutare, farsi tutelare, rivolgersi anche alla vostra associazione.
Ma questo sì, soprattutto se appunto bisogna seguire una ben determinata procedura. L'inquilina mi sembrava in chiaro sul fatto del deposito, però appunto farlo tempestivamente e poi come agire successivamente, perché non basta che la pigione sia lì, poi bisogna comunque che il locatore intervenga, sì.
Allora, un'altra domanda da parte di Katia: la riparazione della caldaia può essere fatta pagare agli inquilini? È esatto che le spese accessorie non possono superare una certa percentuale dell'affitto?
Il limite sulle spese accessorie, questo no, non mi risulta. Però è esatto che la riparazione della caldaia la riparazione della caldaia non va inserita nelle spese accessorie a carico degli inquilini, è una riparazione che è a carico del locatore.
Allora, un'ultima domanda perché siamo davvero in conclusione. Qualcuno ci chiede: se siamo due conviventi e quindi abbiamo firmato entrambi il contratto, tutto. Se si fanno dei cambiamenti, se si dà la disdetta, insomma, bisogna avere di nuovo la firma di entrambi?
Sì, è una, cioè, devono agire tutte e due, ci sono due inquilini e tutte e due hanno la firma sul contratto, la disdetta va data da entrambi.
E in caso di separazione basta regolarizzare la situazione e togliere una delle firme?
Questo però allora è in caso di ci sia un legame famiglia, cioè di matrimonio. In caso di divorzio o separazione legale, penso sia il giudice del divorzio che deve attribuire l'appartamento, quello che era l'appartamento coniugale, a uno dei due coniugi, che poi si metterà cioè che è consigliabile che si metta in regola con l'amministrazione.
Grazie mille Francesca Coda per tutte le importanti informazioni di oggi. Noi risponderemo ancora personalmente a tutti i messaggi ai quali non abbiamo dato risposta. A tutti un buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
La consulenza.